arrabbia come un matto se non ha quel che vuol lui. Si arrabbia come un matto se non ha quel che vuol lui. Si succhia il dito e dice che ce l'hanno tutti con lui. Fenomeno di incapacità, nei libri di storia lui sarà.
Divertente,
eh? È pigi spiccicato. Fammi provare, fammi provare.
No, no, fenomeno di incapacità, nei libri di storia lui sarà. Inclito, ottimo, nobile.
Hai capito proprio male, Bis. Quell'avido, cupido, pavido.
Basta!
Ma, Sire, è un gran successo. Tutto il villaggio la sta cantando.
Oh, la stanno cantando, Bene, canteranno su un'altra musica. Raddoppia le tasse, triplica le tasse, spremi fino all'ultima goccia questi insolenti bifolchi canori.
Buongiorno, buonasera, arrivederci e grazie. Siamo nel nostro chakra e mi sento molto bene. Questa è una nuova puntata di Lambo Leap. Io sono Matteo, ho come l'ospite degli ospiti Salvatore Ioppolo. Buongiorno Salvatore.
Il re più fasullo d'Inghilterra.
Intendi, come si sta a perdere due volte in tre settimane con i Giants, con le tue due squadre? Vabbè, parliamo dopo. Che è Matteo Bolcato.
Buongiorno, buonasera a tutti.
E Alec Di Dino.
Vaffanculo a tutti.
Ok, quindi siamo resi dalla terza sconfitta consecutiva dei nostri Packers. Abbiamo perso, non mi ricordo neanche il punteggio, tra l'altro 23-21, cazzo, abbiamo perso, vabbè. Contro i Washington Commanders ex Redskins, certo che un nome di merda di più brutto non c'era, vabbè. In uno stadio mezzo vuoto, che è una terza partita che serve, sembra praticamente la fotocopia delle ultime due, quindi quella contro i Giants e contro i Jets, una squadra che è 3-4 ormai, che sembra abbia, non sappiamo da dove cominciare a parlare di problemi che ha questa squadra, ok, che c'è un chi sta in Cina, quindi con Rodgers e il suo scudiero Matt LaFleur. Detto questo, perché no, io, a parte le bestemmie, non saprei veramente cosa dire perché non ho più parole, ok, e oltre che insultare tutti quanti, passo la parola all'illustre stile dittatore, che penso sia abbastanza carico e ne avrà un po' per tutti quanti, a meno che Matteo e Alex non vogliano aggiungere una parentesi.
Vai, no. Lasciamolo sfogare per bene, dai.
No, Sal, la platea è la tua. Penso che ci parlerai, penso, dei problemi di difesa o piuttosto dello special team con i problemi di Amari Rodgers. O magari ci chiederai perché Amari Rodgers e Joseph DeGuara draftati per un solo motivo, perché erano adatti a uno schema che volevamo giocare, non vengono utilizzati come volevano. O magari ci parlerai di come abbiamo giocato qualcun altro. Mi muto io, intanto.
Beh, io dico solo che due cose in realtà. La prima è che prendo gli appunti quando guardo l'All 22 su un'agendina della Moleskine, quelle con insomma una pagina per giorno. Ho iniziato a scrivere il 24 ottobre, cioè domenica, e solo con le passing plays e le stronzate del nostro eroe ho finito mercoledì 27 ottobre, cioè ne ho fino a domani tipo. Ed è stata la prima volta in cui ho preso appunti e ho scritto anche delle bestemmie accanto alle note. Al di là di questo, sembra che ci si stia pian piano avvicinando alla verità, cioè dopo la partita di domenica è colpa di Rodgers, ma in questo caso è diventato il Rodgers sbagliato, ma ci siamo quasi, dai, fuochino. In ogni caso, quello che diciamo ho realizzato poi della partita, immagino tra domande, spunti vostri eccetera, magari si va più in dettaglio, quello che ho realizzato è che semplicemente Rodgers non sta giocando quarterback. Rodgers ha la prima lettura, cioè in realtà sono cose che abbiamo già detto e ridetto, però secondo me è stato veramente tutto amplificato e magnificato dal meraviglioso game plan che era stato studiato per la partita e dalle condizioni attuali del nostro eroe dei 50 milioni, perché sostanzialmente tutta la partita per quanto riguarda il passing game è stato dropback, lancio la prima lettura, dropback, lancio la prima lettura, dropback, lancio la prima lettura. E tra l'altro, così facendo, sono arrivati anche a trarre delle indicazioni sbagliate da quello che sta succedendo, perché la volta in cui ha esteso l'azione, e ne ho anche per quell'azione, tra l'altro, ha trovato lungo la sideline Jones per il touchdown, ha detto, cazzo però, io ho esteso l'azione e ho fatto touchdown, devo farlo di più, ha detto nel post partita in conferenza stampa. In realtà penso che sia una combinazione di due cose. Uno, Rodgers non ha evidentemente il braccio, poi io mi sono segnato tutti i lanci sbagliati, tutte le considerazioni di Seima che si possono fare al riguardo, ma al di là di quello il braccio non ce l'ha, e si è visto, come faceva notare anche Bolka in chat, all'ultimo lancio, quello che doveva essere, diciamo, almeno che sarebbe sempre stato un tentativo di Hail Mary, è stato il tentativo della merda in mezzo al campo con i passaggi laterali, poi ovviamente il più coglione di tutti che l'ha lanciato in avanti è stato lui, ma questo è un altro discorso. Ma diciamo, al di là di quello, si capisce da tante piccole cose come non abbia più il braccio. E quella aderenza ai fondamentali che aveva ritrovato nel 2020 e che aveva pian piano perso nel 2021, ma non fino a questo punto, adesso si è sostanzialmente tornati ai livelli del 2018. E probabilmente per compensare questa cosa qui si cerca di fare un attacco sostanzialmente con una singola lettura in cui lui... prende la palla, fa quei due o tre passettini indietro nella tasca, lancia la palla a chi è libero, perché così con quel minimo di ritmo riesce a lanciare, o meglio, si pensava potesse riuscire a farlo, mentre invece evidentemente non è in grado di farlo. Poi vabbè, abbiamo sentito cose paranormali, tipo 10 drop, per dire, io ho postato anche lo screenshot di uno dei drop, che è quello per Dubs, che era su terzo down, tra l'altro, cioè si è dovuto inginocchiare e protendere verso destra e toccava il pallone appena nella punta, però vabbè, questi qui sono drop per i Packers, va bene. E comunque sì, secondo me la considerazione da fare è questa qui, che non è un quarterback, non legge il campo, non va through progressions, non fa queste cose. Poi se non le fa perché è stato deciso di non farle, perché tanto va bene così, sì, per carità. Però sì, vabbè, basta, mi sto perdendo, che sennò potrei diventare cattivo, sto zitto.
Prima di passare alle domande, chiedo prima intanto a Matteo se vuole dire qualcosa della partita di domenica, che non siano bestemmie innanzitutto, per cortesia.
Sì, no, se nell'ultima azione, quella del circo, è stato messo a statistiche il drop del lineman, Bomber, giusto?
giusto, corretto.
Se invece prendiamo lineman con le mani di merda, non è che può fare tutto lui, ragazzi.
Cioè, quando c'hai ragione anche a te, Teo. Invece vorrei chiedere a Alex se invece lui ha qualcosa, visto che lui di solito cerca di trovare una cosa positiva in tutto, non lo so se sia vero. Alex, se vuoi dire qualcosa, magari sulla difesa, no? Qualcosa a tuo piacere.
Di positivo, no. Speriamo il tampone di Rodgers.
Allora, mi ricollego a quello che ha detto Sal sull'attacco. La mia idea, ma forse è sbagliata, ma forse è vera, è che hanno cercato di proteggere la offensive line. È una cosa strana che sto dicendo, ma forse lo è. Non lo è più di tanto, perché abbiamo lanciato con un come si dice, averaging time to throw di 2.13, che se non ricordo male penso che sia un record per, nonostante lui abbia esteso i play, no? Sia un record, penso che sia un record per il nostro fantastico quarterback. Quindi praticamente il game plan del cazzone che ci guida, che non è soltanto Aaron Rodgers, ma c'è un altro cazzone che ci guida in campo, che si chiama Matt LaFleur. Matt è già un nome sbagliato proprio in generale, comunque. io...
Grazie per il voto confidence.
E questa è stata una delle chiavi della mia lettura della partita, soprattutto negli approfondimenti che poi faccio successivamente, perché a me piacciono le statistiche, behind the statistics, diceva qualcuno, c'è sempre la lettura giusta.
Certo.
Il cazzone è stato outplayed ancora una volta, outcoached un'altra volta per l'ennesima volta. e siamo outcoached con weapons che le squadre avversarie non hanno. Quindi, in sostanza, noi giochiamo con second and second e third string delle squadre avversarie e loro ci massacrano normalmente perché i coach sono bravi a interpretare la partita contro una squadra che è monotona, quindi non è afona ma monotona. E, hanno fatto solo 4 corse loro, cioè in pratica ogni azione giravano sotto 7 persone dietro, chiaramente, e questo chiaramente noi facevamo esattamente quello che non si deve fare, esattamente, che è quello di proteggere la nostra offensive line e lanciare velocemente verso ricevitori con la prima lettura, quando invece fondamentalmente fare sviluppare lo schema del cazzone, che però è, funziona secondo me, perché il cazzone fa belli schemi tra le altre cose. E poi vabbè, la storia delle corse, vabbè, qui ci ripeteremo a vita. Abbiamo fatto 12 corse e 35 passaggi. Siamo 26-2 quando Aaron Jones corre più di 15 volte.
Esatto.
Questa volta c'è
solamente una verità: questa squadra ha una superstar, questa superstar numero 33. Okay? In realtà, nel come giochiamo e come impostiamo le partite in questo momento, non si sa. Colpa di entrambi, colpa di uno, colpa dell'altro, a me sinceramente non me ne frega una fava, perché come penso voi ti fate Packers, quindi io voglio dire i Packers vincere, no? Che uno metta le statistiche migliori o il DVA o il QBR o il rating o la Madonna o del Rosario, capito? Cioè, voglio vedere la statistica del W che va avanti. Sono 3 settimane che noi dovevamo passare i Pers nella statistica all time delle vittorie dell'NFL e ci hanno sorpassato loro perché abbiamo degli handicappati probabilmente che ci guidano, con tutto il rispetto per gli handicappati, sinceramente.
Quindi, beh, io penso che invece siano importanti le W, ma sia importante anche che cosa riesci a portare in campo, che cosa riesci a sviluppare, l'idea che hai e la sensazione che dai di te agli avversari. Noi siamo sostanzialmente una squadra soft, una squadra che alla prima difficoltà si sfalda, come ci ha detto e come ci ha detto Alex nella scorsa puntata Salè dopo la partita contro i Jets. Siamo una squadra che sostanzialmente ha immagine e somiglianza di quello che dovrebbe essere il suo leader supremo, cioè senza palle.
Esatto, noi non abbiamo sicuramente una identità, che è la cosa più brutta, cioè ci si aggiusta ogni settimana in base a qualcosa che non ha funzionato nelle 4 settimane precedenti o nelle 5, e poi si fa sempre le stesse cagate da qualche altra parte, non c'è un'identità. Questo è
esatto, passo con comincio con le domande che poi
se posso fare solo un piccolo inciso. Perché sembra spesso che il discorso su come gioca un quarterback sia magari riduttivo nello spiegare una vittoria e una sconfitta, però secondo me abbiamo avuto la prova provata nel Monday Night, in cui i Patriots, e poi non farò commenti su chi ha le palle e chi no, ma con Mac Jones avevano fatto tipo 0, stessi giocatori, stesso evidentemente playbook, stesso tutto, entra Bailey Zappi e fa il triplo, il quadruplo dei numeri. Poi vabbè, hanno perso comunque, per carità di Dio, però si vede la differenza, senza che si debba essere una superstar a quarterback, tra quando si esegue un game plan, quando si legge bene il campo, quando si vede bene dove si deve andare con la palla e quando no. Stessa roba a disposizione, è cambiato tutto.
Più che un inciso, era un circo inciso. Domande?
Lo abbiamo perso, si è mutato.
Allora,
buon appetito. Vabbè, stavo leggendo io. Marco, ma veramente uno come Rodgers ha bisogno di soldi che gli regalano i Packers, pur non avendo chiaramente più voglia di giocare a football? Ma più che altro, i Packers veramente hanno regalato un contratto che è da... Boh, non so neanche più come
dire.
Magari più fare che... campo.
Più che non aver voglia di giocare a football, secondo me non ha voglia di fare tutte quelle piccole cose durante l'off season e durante la settimana che ti portano a giocare la partita di football.
Ma lui non servono.
Eh sì, infatti si vede.
Non c'è cosa peggiore che sentirsi arrivati, sentirsi migliori. E lui si sente migliore perché? Ma perché? Uno, perché lui è un egocentrico pezzo di merda. Uno. Due, perché ci sono dei leccaculo infiniti intorno a lui che l'hanno portato a pensare questa cosa. Tutto qua. Già. Fragile
è
come
la teoria dei palazzinari, poi fondamentalmente sì, forse non era troppo sbagliata, dai.
Lui è una persona fragile e ha bisogno di queste cose, ha bisogno di sentirsi dire sempre bravo, sei quello col cazzo più grosso, sei quello che mi scopa meglio, e intanto ne si va a prendere in culo. Però lui è sì.
Stefano Rosini, ma ad un certo punto, dopo tre partite in fila in cui si crolla nello stesso momento, non viene un po' di voglia di provare a cambiare qualcosa? Se da tre settimane crolliamo nel secondo tempo, cambia, almeno datti la possibilità. Magari. Però non cambierà una sega.
Ma banalmente io dico, perché non mettere due snap in Wildcat Jones e Dillon? Cosa, c'è qualche controindicazione? Si, non si può neanche provare una roba del genere?
C'è un record di snap di fila?
Probabile.
Che magari deve battere Favre, no? Non so, chiedo.
quindi è ancora lunga? Se deve giocare 16 anni di fila?
Per gli intercetti si sta attrezzando un po' la volta.
Beh, ma anche se fa la wildcat, lui magari è spostato a wide receiver, cioè rimane in campo, quindi
non si spreca. poi magari gliela lanciano, la drop, è un disastro,
cioè basterebbe giocare, basterebbe dare la palla a Johnson ogni tanto, oppure a Dillon, che non sia dalla shotgun. Ma non giocare dalla shotgun è vietato, quindi.
Paolo, l'opera l'offre. Abbiamo giocato dalla shotgun, quarta e uno con Dillon nel backfield.
Quarto sì, su quello su quello potrei scrivere un calendario di bestemmie, guarda, perché
solo uno.
Perché anche lì, cioè, io dico, ok, quarto e uno, la devi passare. Tra l'altro l'azione prima, quindi su terzo, non so cosa fosse, è arrivato il lancio alla cazzo, ecco, il lancio alla cazzo per Amari Rogers, che in contorsione riesce a tenerla e con un lancio magari un po' più verso il ricevitore, non verso l'erba, avrebbe probabilmente anche preso il primo down. Ma al di là di quello, sei terzo e uno e cosa fai? Ma sì, affidiamoci al blocco di Watkins appena tornato dalla hamstring injury per fare ovviamente il solito cazzo di tunnel screen della minchia all'esterno, quando, non so, una persona normale direbbe ok, qualcuno deve bloccare, facciamo bloccare i bloccatori professionisti su quarto e uno, tipo gli offensive linemen. Però no, non si può assolutamente. Poi, tra l'altro,
troppo complicato.
Era a prescindere comunque un lancio di merda, perché era dietro Dubs, e se anche Watkins avesse bloccato chi doveva bloccare, Dubs comunque si doveva girare per riceverla, quindi non era neanche detto che riuscisse poi a varcare la linea del primo down. Però vabbè.
Paolo, love. Il game plan pensato per il 12 è paragonabile a quello che avrebbe utilizzato per un quarterback rookie? Se no, in cosa si differenzia? Perché a me sembrano molto simili. Prima che rispondi, Sal, tu hai messo una foto del placement dei lanci di Rogers di domenica, che è una cosa imbarazzante, se vuoi anche affrontare quella cosa lì.
Sì, allora, il playbook penso che sia... No, non è quello per un QB rookie, perché a un QB rookie si chiede di dimostrare di saper lanciare oltre la linea di scrimmage. Quindi evidentemente qua siamo proprio a livello ameba. Ma al di là di quello, poi vabbè, per essere, diciamo, onesto intellettualmente, devo dire che secondo me sono talmente convinti che facciano cagare i ricevitori che hanno a disposizione, che cercano di sopperire facendosi swing pass, passaggi nel flat, tutte queste minchiate. E secondo me, evidentemente, guardo di più l'All 22 io rispetto a loro, perché obiettivamente si vedono degli errori di magari posizionamento, ad esempio quello sul lancio profondo per Dubs, di cui avevo detto che avrei parlato, ma al di là di quello i giocatori sono open e magari provare a servirli, però secondo me appunto misto tra sappiamo che non è buono a farlo, non riesce più e quell'altro. Per quanto riguarda il posizionamento, il ball placement, diciamo, la teoria che è stata diffusa anche nella diretta penosa della Fox era che per esempio su quel lancio dietro Tonyan a un certo punto, ce l'ho scritto qua, adesso non mi ricordo in che... Ah, questo qua è il quarto drive. Lancio dietro Tonyan, e dicevano che in pratica gliel'ha data dietro perché stava arrivando il difensore dall'altra parte ed era per proteggerlo consentendogli di girarsi, che è una cosa che in realtà i quarterback fanno, ma io dico, anche riguardando l'azione, che se devi fare una cosa del genere gliela metti sulla spalla interna, esterna, vedi dal lato di uno o dell'altro, ma non gliela dai a un metro che si deve stendere con le braccia per prenderla, è un lancio sbagliato, è inutile menarla. Per quanto riguarda invece quel lancio su bootleg per Dubs ha palesemente scazzato il movimento, ma la cosa che mi fa incazzare è che il signor Rogers, nel terminare la bootleg, vede che ha scazzato il movimento e gliela lancia dove doveva essere lo stesso, della serie tu dovevi andare là, cane di merda, quando aveva a tipo 10 yards dal suo stesso lato lungo la sideline, Lazar che lo guardava diceva vediamo adesso cosa fa, senza nessuno attorno. E quindi tendenzialmente dato
no, ma davvero?
Sì, non l'hai guardato, mi ha dato il video.
Sì, ma non ho guardato quello di 10 yard davanti a lui. Porco Dio.
Eccola, è partita, vai.
E della serie, cioè, è ancora peggio scritto sul gruppo di qualsiasi lancio sbagliato, perché ti fa capire che non gioca per guadagnare yards, per chiudere i down, per vincere le partite, ma per proving a point, insomma, per dire guarda doveva essere là e invece non gliel'ho potuta, io gliel'ho lanciata là ma lui non c'era. E mi fa sinceramente schifo, è una cosa vomitevole, però vabbè, ormai siamo a questi livelli qua, quindi io non so cosa farci.
È un leader, è un leader.
Eh sì, che poi non so se è stato lì il momento in cui ha detto alla Fleur what are we doing, probabilmente era dopo nella partita, non lo so. Però...
non era quello, era un altro momento, non mi ricordo qual è. Dai, sempre Paolo Love Love, quante volte bestemmiate pensando a Seattle?
Ma a quale Seattle? Quella di sei anni fa?
Parecchia. Alex, da quante?
No, io bestemmio tutti i minuti del giorno.
No, io l'ho detto anche ai ragazzi di Seahawks Italia che erano ieri sera in diretta su Facebook, che li invidio tantissimo, per cui in realtà non è tanto bestemmia, ma invidiare una squadra che ha avuto le palle di fare quello che avremmo dovuto fare noi.
Esatto. Ecco, con Love on Bortles qualunque, potevamo essere in una situazione simile ai Seahawks secondo voi? Beh, io la domanda che ieri ho fatto a Sal, ma nelle ultime tre con Love saremmo 0-3 o saremmo 2-1 o saremmo 1-2 o saremmo 3-0?
Ah, devo ripeterla? Di sicuro non 0-3. Poi vabbè, la mia risposta in realtà è stata che 0-6 perché le sconfitte con Love valgono doppio, ma al di là di quello penso che cambierebbe l'approccio alla partita, cioè cerco di rispondere in maniera seria, cambierebbe l'approccio alla partita, posto che comunque nel senso avremmo questa squadra tale e quale come è costruita adesso, quindi con i soldi del coglione sul groppone lo stesso e con Love in campo al posto suo. Probabilmente avresti un game plan più incentrato sulle corse, un game plan con delle formazioni più chiuse, un game plan che sfrutta meglio quelli che dovevano essere i nostri punti di forza, con le occasionali bootleg, le occasionali magari anche scramble, RPO, zone read, probabilmente attacco che si diciamo taglierebbe meglio a quelle che sono le nostre caratteristiche.
Non come a Kansas City l'anno scorso, insomma. No, tanto per.
Già.
Un attacco moderno.
Ma sì, ma poi cioè, anche lì io ho fatto questa provocazione, cioè, immaginatevi le stesse cose che abbiamo visto domenica fatte da Love anziché da Rogers e ci sarebbero tipo i cassonetti incendiati in strada, e quella è la cosa che mi fa vomitare sinceramente, perché ci sono due pesi e due misure, poi uno dice ah perché se l'hai guadagnato, ma a me non me ne fotte un cazzo, non me ne frega una minchia se l'hai guadagnato, che cosa si è guadagnato? Bene, buon per lui, è stato bravo fino adesso, complimenti, e sti cazzi? Cioè non è l'Oscar alla carriera, voglio dire, ecco.
Giusto. Allora, Guido, perdonami, butto giù il boccone. Ho trovato abbastanza discutibile anche la gestione dei challenge. Probabilmente il secondo non l'avrei chiamato. Cosa ne pensate? Guarda, il secondo ti avrete detto sì, ma poi alla fine non è stata una giocata così chiara come sembrava all'inizio. Infatti ci ha messo tra l'altro 3 giorni e mezzo a decidere.
Ma io non l'avrei chiamato il primo, formare. Sinceramente.
Perché era troppo presto ed era assolutamente la differenza di 2 yard. Ecco, probabilmente sì. Riguardando i due, probabilmente ha meno senso il primo, c'è ragione. Su questo mi tocca darti ragione su questa cosa qua.
Ogni tanto ti capita.
No, ogni tanto. Ah, Stefano, pezzo pregiato. C'è una statistica. Ah, per sale questa. C'è una statistica che possa mettere a confronto i drop pass con gli under, con degli under a overthrown e ricevitori liberi mancati. La devo sbattere sul muso ad un paio di stronzi. No weapons.
Okay. Fino a un anno fa l'avrei avuta perché le facevo queste robe qua. Però adesso non sto più facendo un cazzo di tutte le mie tabelle Excel, quindi io non la farò mai, non penso che ci sia neanche tra le roba a pagamento che ho di PFF, quindi...
Basta che gli dai le fourth quarter comeback, basta che gli dai quella lì, sono più che sufficiente. Infatti, negli ultimi tre settimane, la cosa che mi ha rompito il cazzo di più è che, essendo andato sotto nel punteggio, poi magari gli valeva come fourth quarter comeback, anche perché, sinceramente, contro Giants, Jets e Commanders, davo abbastanza scontata una vittoria. Invece sono abbastanza scontato io.
Ya fa più, non ce la fa più.
Ma quindi vuol dire che sei talmente deficiente che, ok, la partita contro i Giants pensavamo tutti di vincerla, e va bene. La partita contro i Jets, per tutta la mistica, eccetera, ok. Ma anche prima di domenica pensavi che vincessimo?
Beh, ma quando vinci quarterback di nuovo, cioè...
Quindi adesso pensi che vinciamo contro i Buffalo Bills?
Ovvio, ah, io okay. Ci credo sempre.
Ok.
Blood Moon. Ciao, sono Valerio. Ho una domanda da porvi. I Packers stanno andando dritti verso contro un muro. Eh sì. C'è un quarterback che è in palese declino e che evidentemente gioca un gioco tutto suo. È un allenatore che non ha le palle per sistemare la situazione. Giusto, concordo. Imporsi e fare scelte importanti. Secondo voi all'interno dell'organizzazione c'è qualcuno che ha le palle di sbagliare questa situazione assurda e bisognerà andare avanti dritti o bisognerà andare avanti dritti nella mediocrità più totale? Un caloroso abbraccio a voi. Bellissima domanda.
Però potresti anche dirci che cosa stai mangiando, Rubinato. Non ho capito perché sei mutato, ma penso che
ho detto
non ci
Alex,
sia
veramente... ho dato la parola a Alex, mica Salvatore.
No, hai detto Alex,
una cotoletta.
Hai detto Alex, ma mutandoti.
Vai Alex, per te è questa.
Okay. Ma io penso, ho già detto, penso che il problema serio parta proprio da lì, dal rinnovo del primo, del secondo cazzone, perché il primo per me è Matt LaFleur, ormai l'ho definito così, e dal rinnovo di Buck, che poi è andato male, ma ok, magari all'epoca, ma poi fondamentalmente queste robe qui ce le portiamo dietro. Stesso Alexander, lo dobbiamo mettere dietro la lavagna questa settimana, ma forse anche tutto l'anno, perché è alternante. Elton, il nostro right tackle, non riesce più a recuperare dall'ACL, si vede, e però lo continuiamo a tenere right tackle quando il suo ruolo è left guard o forse right guard.
No, adesso la guardia.
Non so in Calabria, perdonami, non so in Calabria, ma qui Jenkins ha giocato left guard domenica.
Sì.
Ma la guardava in streaming a specchio per
addirittura. Ho capito, quindi ha fatto schifo pure a left guard.
Sì, ho avuto un po' di penalità, se non sbaglio, tra l'altro. Quindi...
Va bene, no, lo sai che non me ne sono accorto per lo schifo che ha fatto, capito? Quindi fondamentalmente...
No, ma comunque secondo me il discorso è che l'anno dell'all-in era l'anno scorso, punto. Esatto. Doveva finire lì. Io avrei finito anche prima, quando ho cominciato a frignare. Ma l'hai fatto, va bene. L'hai accontentato in tutto. Gli hai persino preso Cobb, che ha sostanzialmente distrutto lo sviluppo di Amari Rodgers. E ne paghiamo le conseguenze, perché poteva servire magari un ricevitore in più adesso. E quindi, cioè, nel momento in cui tu comunque dici vabbè, riproviamoci ancora, ma non hai più le risorse, che già erano poche, che avevi l'anno scorso, ti trovi in una situazione di questo tipo in cui il quarterback declina, non c'ha più voglia di fare un cazzo, gli mancano le weapons che, come ha detto lui, gli consentivano, in questo caso Adams, di non leggere neanche il campo, perché sapeva che in un qualche modo era libero Adams e quindi lanciava lui, e vedi quello che in realtà qualcuno insultato vedeva anche prima, cioè un quarterback che non ne ha più per fare.
A questo punto è una responsabilità anche dell'NFL, proprio come Lega, a questo punto, perché se Rodgers ha preso due MVP perché aveva Adams, l'MVP lo doveva andare ad Adams tutti e due gli anni, non a Rodgers.
Sì, quando era che hai detto che il contratto ha dato Rodgers da Nelson? L'hai detto te, Sal?
Avevo detto nel 2014, cioè nel 2015 avevo detto che nel 2014 l'MVP dovevano darlo a Nelson, perché poi lui si è spaccato nel 2015, Rodgers faceva cagare, e diceva allora era buono l'anno scorso perché c'era Nelson, dovevano darlo a Nelson l'MVP. Giusto.
giusto.
Sì, stesso vabbè, discorso.
Abbiamo dato risposta a tutto, secondo me, con questa sì. storia qui. Chiaro, sì, no? Si è creato grazie ai ricevitori, non il cazzo.
qualcuno
mi ricorda, qualcuno mi ricorda i ricevitori che c'erano l'anno del Super Bowl?
Certo. Non voglio, io no. Io lo dico.
No. Ah, io 85, ma fare un video con tutte le merdacce tirate dal 12 fatto sui presunti punti di forza dei suoi piccicati fan e poi sbattere questo video su YouTube e Twitter sperando che diventi virale, why not? Una volta ce l'avevamo, ma ormai anche il dittatore è scarico, quindi... O forse il dittatore non si sente messo più in discussione, quindi il fatto che stia diventando una teoria popolare, quella del fatto che il 12 sia finito, sperando
di pari passo.
Ma no, ma sai cos'è? Io mi sono semplicemente rotto i coglioni di cercare di spiegare cose dei mongoloidi, quindi ci ho provato con tanta... Ma tanto i mongoloidi la pensano esattamente allo stesso modo.
Luca il pasticcere, primo, ma visto che l'attacco di Matt LaFleur si baserebbe e dovrebbe su misto fra corse e passaggi, di chi è la colpa che da noi non funziona manco per la fava? È di Matt LaFleur e Aaron Rodgers, perché abbiamo già parlato, sì, non è che Matt LaFleur sia esente da colpe, anzi si è fatto mettere il cazzo in testa
sinceramente andrei oltre, la colpa è di Matt LaFleur, punto. Rogers è un infame pezzo di merda. È un infame pezzo di merda, figlio di puttana, ma la colpa è di Dator.
Attenzione, provocazione.
È la colpa soprattutto per Luca. Aspetta, fammi dire questa cosa. Scusatemi se mi accavallo, ma la devo dire. La colpa, secondo me, è della frolla. Luca è della frolla.
Fanculo la frolla che mi sveglia la mattina con questa roba guaio. Porca puttana. Provocazione sempre di Luca. Mi sa che a momenti sono più contenti a San Francisco loro di avere Jimmy G che noi di Rogers. Assolutamente sì. Garoppolo, Jimmy G, maggiore 12.
E volevano il nostro.
Sempre a conferma di quanto capiscono di QB a San Francisco.
Jacopo, quanto è intaccata la credibilità di LaFleur per il proseguo delle future stagioni anche in assenza di Aaron e Ruggero, dei timidi? Gli allenatori devono prendere decisioni per il gruppo. Quanto tempo può ancora sprecare questa stagione prima di venire eliminata la sua credibilità a futura Green Bay? Penso che ormai sia andato anche lui da questa cosa qui, quindi cioè, penso che morirà insieme. Io a questo punto penso moriranno insieme.
Dipende.
Esatto.
No, ma a livello di credibilità vedi anche tutto il cancan che si era fatto su Hackett, che era semplicemente compagno di Rodgers, stai vedendo che cosa sta succedendo a Denver, per dire.
Ok. Maurizio, presidente, oltre ai problemi già noti, non è che la leggenda di Green Bay stia distruggendo i Packers? Questo continuo ed ossessivo richiamo ai fasti del passato ci fa perdere di vista il presente, soprattutto il futuro. Non sembra anche a voi che ci si stia rinchiudendo in un referenziale circolo vizioso dove anche se va male tanto siamo i Packers e nessuno fa un cazzo? No, non sono d'accordo, Maurizio, anche perché sì. Secondo me... Ma no, perché comunque anche Green Bay... stanno vendendo meno biglietti, non lo so, insomma, più che cosa... Perché dici di sì? Per me no.
Metà e metà. Ma
dico di sì perché è da 11 anni che non si vince un cazzo e nonostante tutto si sta continuando su una via che è palesemente sbagliata perché ce l'hanno provato più e più eventi recenti e già questo è la definizione di follia, ma in ogni caso appunto la mistica del Lambo, tutto comunque il giusto hype che c'è attorno ai Green Bay Packers, alle partite in casa, il Lambo, e quando diventa freddo, tutte quelle robe lì, fanno sì che non si affronti la realtà di una squadra che
è un'eterna
pretender più che contender.
Per me è un problema un po' diverso, insomma pensavano che comunque con Rodgers comunque i playoff sarebbero arrivati e magari gli è andato... hanno deciso capito, di continuare, ma... non lo so, però...
E come ragionano le squadre...
di Green Bay...
E come ragionano le squadre mediocri questa... Proviamo un altro anno che magari vinciamo, non costruire basi solide per successo continuativo.
È un problema diverso, insomma, questa qui. Cioè, non è la mistica di Green Bay su queste cose.
E potrebbero permetterselo senza avere alle spalle quello che hanno alle spalle?
Beh, oddio, secondo me il fatto appunto per non avendo un owner non possono permetterselo, secondo me, perché secondo me cadono tutti quanti con questa cosa qui.
Posso dire la mia? Posso dire la mia?
Certo. Vai, perché ho 5 minuti.
97 Favre, 2010 Rogers, sono passati 13 anni, 2023 la facile. Positive, so dai, what is good about it, dai.
Ma Rogers è diventato, ah ok 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 ok, contavi Super Bowl, erano, vabbè. C'è un tuo ask, Lambo, sul lancio di Dubs, però penso che ne l'hai già affrontato.
Sì, sì.
Cosa qui. Ok, basta, le domande sono finite. Detto questo, vi presento la domenica, giochiamo in Sunday Night contro i Buffalo Bills. Secondo il nostro caro leader, sarà, visto il fatto che nessuno ucciderà per vincenti, potrebbe essere una cosa che va a nostro favore. Bocca al lupo. Io metto di domenica, per vedere la partita, metto l'elmetto. Non so voi, ditemi quello che pensate.
Hai detto Sunday Night?
Sunday Night domenica con Buffalo.
Non la guarderò in diretta.
Ah no, vabbè, c'è il giorno dopo.
Ah, c'è il ponte, ok, sì, allora sì. Allora forse sì.
Cos'è, il primo novembre dopo?
Sì, sì, è 1.05, mi pare.
Ah, perché voi cambiate noi nomi.
Cambia anche l'ora.
Giusto.
Io la vedrò per vedere il numero 4. Tanta roba.
Io penso che la vedrò in un ristorante a Gubbio.
Ok. No, ma poi, cioè, voglio dire, può succedere di tutto nel football. Diciamo che le avvisaglie non sono delle più promettenti. Poi dice, nessuno ci dà una chance, sì, perché fai cagare, sarebbe stata la risposta, allora, che avrei dato.
Prima di chiudere e di lasciarvi, ok, poi la chiudete tranquillamente a voi, due cose. C'è da dire una cosa sulla difesa, una difesa che secondo me forse ci si aspettava qualcosa di più, sì, assolutamente sì, però forse concettualmente non è una difesa che... È il concetto della difesa che deve cambiare, dove Barry deve decidere di lasciargli giocare un po' di più e non sempre. Dimmi.
No, dico, abbiamo 3 minuti, sappiatelo. Ma
ah, ok, nel no, senso che, 30 secondi.
Nel senso che 7 punti non bastavano, in realtà avevano fatto anche altri 7. Vabbè. Prossima volta 21,
mica le voglio criticare, secondo me è ovvio, c'è forza di dai, gli altri hanno 18 drive, a un certo punto qualche punto lo mettono anche. L'unica critica, come dicevo ieri a Ioppolo in separata serie, che si può dire è che ogni volta lasciano un drive che su di 8-9 minuti, però detto questo, la difesa, cioè, è difficile imputare qualcosa, secondo me, al fatto che dovrebbero essere fatti giocare un po' più aggressivi. Sugli special team, io non capisco perché Amari Rogers venga continuato ad essere messo lì, ok,
perché c'è il cazzone,
cioè secondo me è talmente ovvio che non è un ritornatore, deve farlo qualcun altro ritornatore, è che probabilmente si pensava è un terzo round e quindi secondo me, per i motivi che abbiamo già spiegato, non è quello il suo ruolo, non capisco perché non lo diano a qualcun altro. Detto questo, vi
saluto. È la cosa più squallida che sta facendo negli ultimi 2 anni il coaching staff, per cui una delle cose, tra l'altro, che fa sì che non abbia alcuna simpatia ormai neanche per loro, cioè mettere i giocatori nel ruolo in cui palesemente non rendono e non provarli neanche nel ruolo in cui sono invece stati portati i Green Bay per giocare. Stessa cosa, esatto. Deguara, che gioca una manciata di snap a partita, li fa anche bene, però non può entrare in campo perché bisogna giocare un tipo di attacco in cui non è prevista la sua presenza. È una cosa vomitevole perché hai le cose a disposizione e non le sfrutti come dovresti. Tutto qua. Finito, abbiamo finito il tempo.
Ultima cosa, what is good about it? Aaron fucking Jones.
L'hai nominato tante volte, quante volte ha portato la palla nelle ultime 3 partite? Esatto.
Bull che ci lascia da MVP. Vabbè. Un abbraccio, go per go sempre comunque, e domenica ti fare, e aspettiamo The Masked Singer, ovviamente, perché Masked Singer è la state of mind.
Il re più fasullo d'Inghilterra. Ciao.
Di Giovanni re tra un millennio e più ancor si parlerà, non certo per le sue virtù né per la sua bontà. Lontano è re Riccardo contro i turchi a guerreggiar, e quel buono a nulla fa tutti quanti tribolar. Fenomeno d'incapacità, nei libri di storia lui sarà il re più fasullo d'Inghilterra.
Ma via, re fasullo d'Inghilterra!
sul trono stai seduto là, lui gioca a fare il re.
Neanche sa di far pietà, ridicolo com'è. Fa le bizze come un matto, se non ha quel che vuol lui. Poi diventa mammone e si succhia il ditone. Sì, ce l'han tutti con lui. Ma quando Riccardo tornerà, il comodo suo più non farà. Va via, re fasullo d'Inghilterra, un po' di musica folk per me.
Forza Gianni, vai bello vai.
Ci dà passa con le tasse e ci porta tutto via, ma un giorno lui si pentirà di ogni ruberia, e fino a che con Robin Hood un uomo ci sarà, i soldi che ci ruba scomparire si vedrà, neanche avrà tempo di dir ma che la camicia perderà. Giovanni re fasullo d'Inghilterra, quell'avido cupido, pavido stupido, zotico lepido, stolido trepido, ladro rapace e incapace, tu re fasullo d'Inghilterra, yeah!